Semplicemente se mi sentite o no. Aspettiamo un istante qualche ritocco. Aumentare il volume? Possibile? Se ora parlo, tutto va bene? Senza rimbombo? Benissimo, allora possiamo cominciare. Incredibilmente la meditazione, la lettura biblica che abbiamo sentito, a cui ho partecipato anch'io, ha qualche spunto che si presterebbe a stabilire delle analogie, ma fatelo poi voi questo. Sta di fatto che noi ci troviamo di fronte ad una situazione di smarrimento di orizzonte, certamente. E la guerra ha decisamente portato gli eventi in quella direzione, perché la guerra scompagina. Uno parte in genere dandosi una meta e poi in corso d'opera le cose sfuggono. Difatti siamo in una situazione di grande incertezza. Tuttavia devo dirvi che in questa grande incertezza e scuotimento, forse questo è l'aggancio più forte con ciò che abbiamo sentito di Lectio Divina sul testo di Geremia, proprio in questo sconcerto complessivo vengono fuori alcune componenti di fondo di cui dobbiamo conoscere i contorni e la portata, che nel futuro comunque si prefigurano come problemi aperti. Ad un livello e ad una intensità e anche di gravità di decisioni che saranno molto impegnative. Quindi la sonnolenza del benessere avrà degli amari risvegli. Allora, partiamo da questa condizione di quadro. Se uno guarda l'Ucraina, supponiamo di non essere in guerra, e poi vi farò subito il quadro che oggi si riesce, un quadro intermedio e poi il quadro che oggi si riesce a delineare. Allora, se noi guardiamo la cartina geografica come non fosse mai esistita la guerra in corso, noi dovremmo dire che l'Ucraina, mettiamo 10 anni fa, ma anche molto più vicino, era dal punto di vista religioso così definibile. La parte occidentale dell'Ucraina, quella che nella geografia storica del passato si chiamava la Galizia, quella che ha avuto una forte influenza da parte dell'Europa complessiva, parte dell'impero austro-ungarico, eccetera, eccetera, e quella che faceva parte anche di quella grossa spina dorsale dell'Europa che chiamiamo Mitteleuropa, gli stati intermedi, che sono tra est e ovest, questa parte era di fortissima tradizione cattolica, però con un trauma alle spalle, che quando c'è stato il patto Molotov-von Ribbentrop, tremendo patto, tra Hitler e Stalin, la conseguenza per questi paesi è che mentre Hitler si prendeva, diciamo, la sua autonomia nell'espansione in Europa, quella che porterà poi alla Seconda Guerra Mondiale, l'ingresso in Polonia, dall'altra parte veniva concesso a Stalin di impadronirsi della parte orientale di Polonia e via discorrendo, l'Ucraina e così via. Nonostante quindi ci fosse un forte influsso della tradizione molto antica, prestigiosa anche dell'Europa verso questa parte del mondo, c'era stato però un periodo sovietico. E dire periodo sovietico vuol dire una serie di cose molto dolorose che insanguinano ancora oggi la storia. Che cosa? Ad esempio, Stalin, che religioso proprio non era, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale aveva bisogno dell'aiuto della Chiesa, fece sì che tutta la parte che era fortemente costituita da cattolici, cattolici anche di rito orientale, ma uniti con Roma, i cosiddetti greco-cattolici, fosse costretta a diventare ortodossa. Io ancora vi faccio questo piccolo spiraglio storico concreto, ho ancora benissimo presente quando avvenne la caduta del muro di Berlino e le cose si scompaginarono, la Russia non c'era più, la Russia sovietica non c'era più, quindi le insorgenze delle autonomie in tutto il mondo post-sovietico, in quella parte, io ricordo ancora benissimo alcuni episodi significativi, ascoltare la predica di un sacerdote in una chiesa che poteva essere solo ortodossa, che diceva improvvisamente: io sono continuato a essere cattolico dentro di me, ma ho dovuto sopravvivere e sono stato cattolico in abscondito dentro di me, mentre fuori suonavo come ortodosso legato al patriarcato di Mosca attraverso la chiesa ucraina, che era dipendente dalla chiesa di Mosca. E dicevo adesso questo, con grande gioia della popolazione, piena le chiese, straripavano le strade di fronte alle chiese, perché correvano proprio in queste chiese per sentire quei preti che dicevano apertamente in pubblico, dal pulpito, noi eravamo cattolici, siamo stati costretti. È una data tremenda quella, è la data del concilio di Lvov, concilio di Lvov, tenuto per obbligare a o divieni ortodosso o vai al lager o ti ammazziamo, detto proprio in termini. Perché mi sono voluto soffermare su questo episodio che sembrerebbe essere remoto? Perché ecco una delle componenti devastanti della situazione di oggi. Perché gli odi durano secoli. Gli odi che si vengono a generare nelle guerre durano poi secoli a essere superati. Non si dimentica, perché, diciamola con una battuta, forse un po' così, perché c'è scappato il morto. O come diceva Khrushchev, dal suo punto di vista, volendo ancora rimanere bolscevico, diceva in confidenza quando era stato sbattuto via e in famiglia, una confessione, diceva, io ho il sangue che mi arriva fino ai gomiti. Siamo dunque in una situazione in cui si è sparso molto sangue. La cattedrale stessa di Leopoli venne per mesi e mesi presidiata da un tendone all'esterno in cui i cattolici di rito latino rivendicavano loro che andasse via il metropolita, via, via il vescovo. Dobbiamo venire noi nella cattedrale. E difatti in quella cattedrale di San Giorgio oggi ci sono i greco-cattolici e sotto quella chiesa trovate la tomba del cardinale che venne salvato sotto Khrushchev con un patto Khrushchev-Kennedy, venne ospite in Vaticano e muore lì nella sua tomba scritto che nonostante che neanche Giovanni Paolo II l'avesse fatto cardinale e l'avesse fatto patriarca, la popolazione ha fatto scrivere sulla lapide, se voi andate a Leopoli, vedete sulla lapide del cardinale Slepy, vedrete scritto patriarca. Naturalmente per non creare guai neanche Giovanni Paolo II lo volle fare patriarca. Allora, greco-cattolici, questa parte è quella che ha più forte tradizione, diciamo, contraria alla presenza della tradizione russa, perché per le ragioni che vi dicevo. Poi dentro l'Ucraina c'è ancora un'altra minoranza, sempre specialmente nell'ovest appunto dell'Ucraina, che è data sono gli ucraini cattolici di rito latino, come qui si celebra con rito latino. Quelli che dicevo prima sono i greco-cattolici, quelli che hanno, ad esempio, il clero sposato. Non tutti sono sposati, ma chi vuole si sposa. Tra l'altro capita così di rado di poter parlare di queste cose, ma guardate che io ricordo un episodio. C'erano parecchi ucraini che erano ospiti nel frattempo, che non si poteva entrare in Unione Sovietica, erano ospiti a Roma. E tra questi, quasi tutti, c'erano dei sacerdoti che avevano accettato il celibato. Al momento che cadde il regime, loro tornarono là per servire in patria, nella Ucraina occidentale, e andarono destinati come parroci nelle varie parrocchie dell'interno della loro giurisdizione. E un episodio si racconta abbastanza interessante, mi diceva il vicario generale di quella diocesi, senti cos'è capitato, è arrivato un prete da noi da Torino, e è arrivato, io l'ho destinato in una parrocchia, l'ho destinato là, e lui arriva con i suoi bagagli, prende il treno, arriva là, e c'era ad aspettarlo con una piccola carrozzina uno dei rappresentanti laici che doveva portarlo in parrocchia, lo attendevano per l'ingresso. Allora egli scende dal treno, carica le sue valigie eccetera eccetera, e vedeva che chi conduceva e questo carrozzino non si muoveva, e a un certo punto fa, ma non andiamo? E l'altro dice, e tua moglie dov'è? E lui dice, no, ma io non sono sposato. Lui piglia il cappello, lo sbatte per terra e dice, no, questo non va. Vedete, quando noi oggi facciamo i discorsi sui preti sposati e non sposati, bisognerebbe che fossimo meno chiacchieroni e guardassimo più la realtà concreta, va bene? Senza andare a cercare delle sofisticherie, ci sono delle cose che sono radicalmente serene nella storia della Chiesa. Va bene. Poi c'erano, siamo nella prima cartina, c'erano degli ortodossi i quali, caduto il regime, già nel 91, avevano insistito per avere l'autonomia completa da Mosca, che in termini della Chiesa ortodossa vuol dire autocefalia. Tu divieni Chiesa autocefala e la tua guida spirituale principale, metropolita prima, adesso diviene anche patriarca. C'era un patriarcato ucraino con uno che era dei personaggi più importanti del regime precedente, anche dal punto di vista religioso, ma che non avendo ottenuto dal patriarcato di Costantinopoli, che è colui che ha il primato d'onore all'interno della Chiesa ortodossa, non avendo ottenuto il riconoscimento del suo essere autonomo, si era autoproclamato, con alcuni seguaci, proclamato patriarca. Filarete è ancora vivo oggi, anziano, molto anziano, dal 91 pensa che lui cercava, ha ottenuto nel 95 senza l'autorizzazione da Costantinopoli, con lo stesso Bartolomeo I, che ancora adesso è patriarca di Costantinopoli, allora non ottenne il patriarcato, era quindi un patriarcato non riconosciuto. Poi c'era una parte notevole, la parte più importante assolutamente della Chiesa ortodossa ucraina, gli ortodossi in Ucraina sono il 70% della erano il 70% della popolazione, che i quali avevano una relativa autonomia, ma comunque dipendevano dal patriarcato di Mosca. Anche lì ci sarebbe parecchie cose da dire, perché tutte le volte che poterono gli ucraini chiesero l'autonomia da Mosca. Comunque in questa condizione, poco prima dei fatti attuali, questo gruppo di ortodossi era, tra virgolette, fedele al patriarcato di Mosca. Siamo nel 2018. Nel 2018 questa chiesa ortodossa, una parte di questa Chiesa ortodossa, maggioranza fedele a Mosca, chiede di nuovo a Costantinopoli, chiede di essere staccata dall'ubbidienza ecclesiale della Chiesa patriarcale di Mosca. Kirill allora c'era. Kirill è già dal 2009 che è patriarca di Mosca. Bartolomeo I, lo stesso Bartolomeo I del 91, 94, 95, insomma quegli anni, dice invece questa volta sì, concedo il patriarcato. Ritiene che sia giunto il tempo in cui l'Ucraina deve avere una sua completa autonomia, quindi essere chiesa sorella con le altre senza dover dipendere da quella di Mosca, in un processo di rapporto tra le chiese paritetico, come si dice in termine tecnico, sinodale, fanno il cammino insieme, così, ma non dipendendo più da Mosca. Questo è giudicato in modo durissimo da Mosca, durissimo. E dicevo appunto, dico sempre quando parlo di questi argomenti, dico che proprio in quella circostanza Mosca dichiarò che questo era uno scisma, in russo si dice raskol, un termine tecnico russo, vuol dire proprio la spaccatura, e Putin intervenne anche lui e disse a commento queste parole testuali. Disse, questa divisione avrà delle conseguenze pesanti, per non dire cruente. Queste sono parole di Putin nel 2018. Comunque nel 2019, nel gennaio, il 6 di gennaio del 2019, 5 di gennaio 2019, il patriarca Bartolomeo I consegna la dichiarazione dell'autonomia completa della Chiesa, quella parte della Chiesa ortodossa che voleva crearsi come patriarcato, che a sua volta si era già unita con quelli che erano prima non riconosciuti. Insomma, questa parte dell'autonomia la ottiene e viene solennemente consegnato in una cerimonia nella cattedrale Santa Sofia di Kiev, il tomo sull'altare dell'autonomia approvata dal patriarca di Costantinopoli. Naturalmente, nella tradizione ortodossa non è ancora detto che l'autonomia sia vera, perché deve avere il consenso degli altri patriarcati. E finché non ci sarà il consenso degli altri patriarcati, è in attesa di riconoscimento, ma la sua richiesta è stata approvata dal patriarca primus inter pares di Costantinopoli. Prima ho detto il pensiero di Putin, adesso vi dico cosa pensavano le autorità ucraine rispetto a questa divisione. Le autorità ucraine intervennero pesantemente nel richiedere questa autonomia e intervennero anche in una circostanza abbastanza spiacevole se noi la mettiamo nell'ottica nostra della tradizione occidentale, ma nell'ottica della Chiesa ortodossa invece qualche cosa che tutto sommato è concepibile. Che cosa è concepibile? Che il potere politico sia interessato alla questione religiosa, anzi, che ritenga nella tradizione ortodossa che tra la tradizione ortodossa, in caso specifico cristiana ortodossa, e il potere politico della nazione in cui l'ortodossia è maggioranza, deve operare in spirito di sinfonia. Bisogna fare orchestra insieme. Cosa vuol dire questo? Naturalmente poi bisogna vedere nella storia come si realizza, ma come intenzione spirituale direi altissima. E significa questo, che il potere politico non può rimanere estraneo alla questione religiosa. Deve essere, anzi, veramente un potere saggio e sapiente quando tutela la tradizione religiosa come patrimonio prezioso di una civiltà e di una società. Notate che qui dovremmo fare attenzione noi, perché noi abbiamo degli scatti automatici come occidentali dopo la Rivoluzione francese, dobbiamo fare attenzione, perché non è detto che tutto il mondo la pensi come noi e tutto il mondo sia come la pensiamo noi qua. Su questo io mi riservo di dirvi poi qualcosa di molto impegnativo, che fa parte di quella prospettiva grande, al di là dello sfacelo attuale, che si potrebbe aprire in modo costruttivo. Comunque, andando avanti su questo filone, c'erano le elezioni. Uno dei modi con cui il candidato che avvertiva di essere in condizioni pericolose di non essere più eletto, si chiamava allora Poroshenko, fece proprio della richiesta dell'autonomia, dell'aderire a questo filone che stava crescendo di autonomia rispetto a Mosca, di richiedere il patriarcato a Costantinopoli, al punto tale da andare lui personalmente a perorare la causa a Costantinopoli. Il potere politico si muoveva. Evidentemente, qui naturalmente non siamo alle finalità altissime, si trattava di vincere le elezioni. E lui ha giocato questa carta, il guaio è che l'ha perduta le elezioni, ugualmente. Ma chi è seguito a lui, l'attuale Zelensky, rispetto alla questione religiosa, la pensava allo stesso modo e la pensa allo stesso modo, anche se lui è di stirpe origine ebraica. La pensa con questa visione, mettiamo una parola che per noi è più semplice, una visione sacra del potere politico. Non c'è nulla di più comune nella tradizione, ad esempio, ortodossa, specialmente nella tradizione russa, direi, di ritenere che la Russia non è semplicemente la Russia, ma la Russia deve essere la Santa Russia. La Santa Russia. Naturalmente, questo comporta tante cose, cioè uno dei problemi, credo, seri che vengono rimescolati oggi nel sangue è il rapporto che le chiese hanno strettissimo con i poteri politici e i poteri politici con la tradizione religiosa. Non è un mistero, ad esempio, che uno dei punti più delicati della guerra che è in atto è il rapporto tra Putin e il patriarca Kirill. Spero di potervi dire qualche cosuccia a questo riguardo, perché ci sono delle cose molto, molto pesanti, lette nell'ottica della sinfonia, che cosa concretamente oggi comporta. Credo che le chiese ortodosse dovranno ripensare profondamente il loro rapporto con i poteri politici e anche rivedere il modo con cui troppo allegramente hanno giudicato ciò che è avvenuto nel mondo occidentale, l'autonomia del potere politico rispetto al potere religioso e del potere religioso rispetto al potere politico, ragionare su queste cose in modo molto meno allegro di quanto non abbiano fatto quando mettevano tutto insieme per dire che l'Occidente è secolarizzato, ha perso la fede, tutte queste cose qua. Da questo punto di vista le chiese ortodosse, dico un mio parere, la sinodalità devono non esercitarla solo tra di loro, ma hanno un bisogno grande di rapportarsi con le chiese che stanno fuori dal loro mondo, perché nel loro mondo hanno dei legami troppo stretti con le proprie tradizioni locali. Dunque, allora abbiamo questa cartina. Risultato di quella cartina, al 18... 2018, era che si era, di qua c'erano già i greco-cattolici, di qui c'erano quelli del patriarcato neocostituito, però nonostante tutto queste divisioni, nonostante tutto, la grande maggioranza dell'Ucraina rimaneva ancora ortodossa, legata a Mosca, rapporto 3-1, con un numero rilevante di chiese e di comunità. Immaginate 12.000 parrocchie, mica una cosa di poco conto. Bene, veniamo all'oggi. E qui me la sbrigo rapidissimamente, perché non si sa cosa è capitato e cosa sta capitando. Io so positivamente che alcuni preti ortodossi legati a Mosca, non quelli legati al patriarcato autonomo ucraino, per sicurezza sbarrano le chiese, perché in questa condizione in cui si versa sangue e c'è di mezzo la violenza inaudita della guerra, tu, qualunque posizione tu abbia, o per gli uno o per gli altri, ti puoi risultare, ahimè, nemico e purtroppo da liquidare. Perciò è una forma di difesa. Immaginatevi nella tradizione ortodossa, scusatemi se ritorno su questo particolare, che il prete significa anche la famiglia. Noi vediamo venire di qua le famiglie. Sapete che gli uomini non possono uscire dall'Ucraina, perché devono rimanere lì a difendere l'Ucraina. E vengono fuori le mogli e i figli. Io credo che sarebbe un buon gesto se qualche autorità locale, o anche semplicemente più in generale, coloro che gestiscono la politica delle immigrazioni enormi che sono in atto, si ricordassero che ci sono anche dei preti che hanno bisogno come famiglia di essere aiutati. Poi, quindi risolto il problema, nel senso che non si sa come, chi e dove si trova in questo panorama delle chiese, come si sta attualmente collocando, con l'avanzata in alcune parti della Russia e con le devastazioni che ne seguirono e ne seguono. Dove sono finiti le appartenenze? A chi? Vi posso dare questo particolare, però, che il responsabile maggiore di quella chiesa più maggioritaria all'interno dell'Ucraina ortodossa, quella ancora fedele a Mosca, vi posso dire questo, che è un aspetto molto significativo. Fino all'ultimo minuto ha tempestato il Cremlino perché non intervenisse in Ucraina. Lui, che pure è legato al patriarcato di Mosca, fino all'ultimo. Vi dico anche il nome perché è una cara persona. Onufrii, il metropolita Onufrii di Kiev. Naturalmente invece è molto più semplice capire se si fa così, tanto per dire, usando anche parole non belle, qual è l'atteggiamento che ha avuto la Chiesa patriarcale, quella che ha chiesto duramente l'autonomia da Mosca. Questi subito hanno invocato il Tribunale di Norimberga per Putin, radicalmente e subito. Che ne sarà in futuro? Che ne sarà in futuro? Si hanno notizie molto saltuarie sullo spostamento di qualche vescovo, come si capisce la posizione? Quando questi riescono a mandare dei documenti dicendo che loro si dissociano, non vogliono condividere l'invasione, perché la patata bollente è da che parte stai sull'invasione o no? Quella è la grande frontiera. La condividi o non la condividi? E ci sono dei segnali che diversi vescovi all'interno della Chiesa fedele a Mosca protestano per l'invasione e contro l'invasione. Ma quale sia il loro destino non si sa, non si sa. Quindi bisogna tenere un po' lo sguardo attento e ritengo che forse noi qui, da questa parte del mondo, siamo diventati talmente abituati a vedere la religione come un fatto privato, che ciascuno fa quel che ritiene più opportuno per i fatti suoi, che perdiamo di vista l'importanza della tradizione religiosa nel muovere le coscienze a livello globale. E quindi su questo terreno sarebbe bene che anche le fonti di informazione fossero meno silenziose e non facessero interviste solo a una parte della popolazione, ma lo sguardo complessivo. Ma da noi si sa che, tranne quando si fa parlare solo il Papa, sul resto la religione è come se non esistesse. E bisogna fare attenzione su questo, eh? Bisogna fare attenzione, perché la religione è una cosa seria. Può essere vissuta male, ma è una cosa estremamente seria. Adesso invece possiamo fare quanto tempo ancora, rapidamente? Un quarto d'ora, evviva. Allora, vediamo se riesco a dire qualcosa invece sul motivo di grande disagio che si prova oggi rispetto ad alcune posizioni del patriarca Kirill di Mosca. Allora, vediamo un po' di dire qualcosa su quest'uomo. Notate che è una persona che ha avuto un cammino molto impegnativo all'interno del patriarcato di Mosca. E naturalmente bisogna tenere conto che il patriarcato di Mosca è, dal punto di vista numerico, quantitativamente, dentro tutto l'insieme delle chiese ortodosse, è il più numeroso, straordinariamente più numeroso. Da solo, fa più di tutte le chiese ortodosse messe insieme. Di qui nasce un doppio problema. Il primo è il modo con cui viene gestito questa maggioranza rappresentativa dell'ortodossia. E secondo è come viene gestito nei confronti del patriarcato di Costantinopoli, che ha nella tradizione ortodossa quel patriarcato, il primato riconosciuto nel primo millennio, dai primi concili, riconosciuto come un primato di onore rispetto alla Chiesa orientale, perché il primato di onore, di nuovo nella visione ortodossa, di tutte le chiese messe insieme, questo va detto, è anche dalla Chiesa orientale, salvo qualche monaco radicalista dell'interno dell'ortodossia, nella Chiesa ortodossa il Papa, patriarca dell'Occidente, ha un primato a sua volta d'onore nella Chiesa universale. Solo che nella tradizione ortodossa questo primato del Papa non è un primato di autorità del Papa universale, per cui da qui, diciamo, Pinerolo, la nomina del vescovo di Pinerolo, fino a un vescovo dell'Amazzonia, oppure un dicastero di Roma, il Papa può intervenire direttamente, per dirlo proprio in termini comprensibili. Il primato cosiddetto di giurisdizione, di diritto il Papa può intervenire ovunque, con cui noi concepiamo il primato come cattolici. La nostra tradizione è in quella direzione, secondo la tradizione ortodossa no, ha il primato d'onore come ultima istanza, ma non il primato, non può intervenire dentro i patriarcati a dire chissà che, non può, perché c'è autonomia, c'è sinodalità. Allora dicevo che il rapporto però tra un patriarcato che è il più potente di tutti. E il patriarcato che è il primato di onore ha. Ah, ma se uno va a Costantinopoli, un po' che migliaia di credenti in Turchia, certo il patriarcato di Costantinopoli ha qualche milione di credenti sparsi nella diaspora di tutto il mondo. E tempo addietro, ancora mica tanto lontano, ancora nell'Ottocento aveva una quantità abbastanza grande di presenti cristiani in Turchia. Ma attualmente ha un'enorme autorità morale, se vogliamo metterla così, però dal punto di vista pratico, del numerico, è veramente inferiore rispetto a... E quindi vi dico subito che c'è una forte tensione tra i due, perché ovviamente il patriarca Bartolomeo I ha radicalmente condannato l'intervento della Russia in Ucraina e anche con giudizi molto netti e duri. E poi c'è anche l'altro aspetto che, ecco, qui entriamo con Kirill. Kirill si è subito dimostrato, rispetto al patriarca precedente, che era Alessio II, si è dimostrato una persona di grande dinamicità. Notate che lui è stato da circa il 91 fino verso quasi gli anni 2000, anche un po' prima, è stato il responsabile delle relazioni estere del patriarcato di Mosca, per cui venne sovente anche nei nostri territori, qui a Bosa soprattutto, venne diverse volte. Venne ad esempio anche alla Fondazione Agnelli, insomma era un uomo di una grande dinamicità e aveva proprio in mente una cosa, accenno qui all'ultima cosa che dirò, con una certa sinfonia con come si muoveva Putin, che Putin stava ha esercitato rispetto alla Russia decadente dopo la fine del periodo sovietico, voleva riemergere come grande potenza internazionale. Da una parte la Chiesa ortodossa si muoveva in questa direzione dentro le Chiese ortodosse e dall'altra anche Putin si muoveva a livello di risonanza internazionale della Russia, recupero della rilevanza internazionale della Russia. Ad esempio visite in tutte le parti del mondo, specialmente ultimamente in Africa, dove la Chiesa ortodossa anche ha delle minoranze, ma molto molto attivamente presente. Dunque lui è stato rappresentante del patriarcato nelle relazioni estere finché nel 2008 venne eletto patriarca. Ma si può dire, a occhio e croce, che per circa diciamo 35-40 anni è stato una delle anime ispiratrici della grande dinamica espansiva della Chiesa ortodossa russa nel mondo. E pareva fino al 2008-2009, pareva che fosse anche dal punto di vista di quel che noi conosciamo molto bene, ecumenico, uno spirito molto capace non solo di dialogare ma anche di stabilire rapporti e così via. Se non che sia lui sia Putin, in un modo non si capisce bene chi ha influito sull'uno, chi ha influito sull'altro, hanno cominciato a sviluppare una visione per Kirill ecclesiale, per Putin politica, che noi potremmo definire all'interno di un termine che è in uso assai nella nostra tradizione di discorsi, cioè una specie di ideologia. In che cosa consisteva questa ideologia? Adesso ve la dico come ha suonato da Putin e poi ritorniamo a Kirill. Dunque, da Putin una data. Il 2008, la Security Conference di Monaco, la conferenza per la sicurezza mondiale di Monaco, è un appuntamento che si verifica regolarmente, in cui le maggiori potenze mandano esperti per fare un quadro insieme di scambio della visione, diciamo appunto, la sicurezza, diciamo dal punto di vista armamenti, la difesa e via discorrendo. In questo incontro Putin rese stupefatto i presenti, che venivano da tutte le parti del mondo, perché presentò una visione di quadro dello sviluppo della sua politica e della Russia nelle sue intenzioni, che aveva alcuni tratti che saranno poi costantemente ripetuti e insistentemente proposti al pubblico. Potete cliccare, per chi conosce specialmente l'inglese, segnate Putin, in internet cercate la comunicazione e mettete, non so, una parola inglese, poi vision, cioè la visione che lui ha delle cose. Vedrete cosa viene fuori. Prendete qualunque dei grandi discorsi che fa in tempi recenti e voi avrete con chiarezza esposto che cosa è esposto. Proviamo a dirlo. La prima cosa, sembrava essere semplicemente una battuta polemica, cioè diciamo una reazione polemica rispetto alle accuse che piovevano su di lui, sulla Russia, specialmente a partire dal 2005, quando avveniva in Russia un fenomeno sconvolgente per la visione che abitualmente si aveva a livello delle relazioni internazionali, cioè, diciamo, l'eliminazione progressiva degli oppositori. L'eliminazione degli oppositori e poi altre cose che avevano a che fare più tra la politica e l'economia, cioè il fatto che mentre Putin all'inizio del suo esercizio di potere, la seconda parte degli anni 90 venendo in su, era visto come l'uomo che metteva un po' di ordine nel caos post-sovietico e quindi era anche visto come interlocutore molto promettente per il mondo occidentale. Si sapeva con chi trattare finalmente in Russia, non dovendo passare dai singoli magnati che si erano appropriati delle ricchezze dello Stato, ma con una persona che lo diceva lui apertamente negli anni 90, il primato della legge, non l'arbitrio di chi ha in mano le ricchezze. E i magnati, no? I magnati, i famosi magnati russi. E quindi era stato guardato con uno sguardo, direi, abbastanza, diciamo, coinvolgente e anche tutto sommato positivo, no? Con grandi affari che si combinavano anche con molti stati dell'Occidente. Invece, improvvisamente, ecco che quest'uomo, invece di, e lo fece, di sbaraccare l'oligarchia che prima selvaggia era nel periodo post-sovietico, si stava creando diciamo così, una serie di altri poteri a lui sottomessi, per cui rispetto al caos precedente c'era l'ordine però che era un ordine di autocrazia, cioè di potere crescente anche economico e anche dal punto di vista della forza militare, perché tenete conto che oggi, a tutt'oggi, Putin ha una polizia di sua dipendenza di circa 120.000 persone, se mica è uno scherzo. Allora, questa cosa preoccupava. Allora, piovevano le critiche nei confronti di Putin, che non rispetta il pluralismo, che viola i diritti umani, eccetera. E Putin rispose in quel 2008 a Monaco, si rispose in un modo che sembrava semplicemente una risposta polemica. Guardate anche voi che non avete violato, guardate l'Afghanistan, non c'era ancora allora la ritirata, ma comunque guardatevi l'Afghanistan, eccetera, eccetera. Sembrava che fosse soltanto una risposta polemica. Non guardate solo me, guardate voi. No, invece era una politica reattiva, attiva e dura rispetto all'Occidente che suonava in altra musica. E cioè l'Occidente è la civiltà in decadenza, la civiltà che non ha più niente da dire e se ha da dire qualcosa non venga a dirlo a noi, né è finito il tempo in cui l'Occidente ha da dire qualcosa nel mondo in una forma universale. No, questa logica è finita. Ciascun popolo ha il diritto di avere nella propria identità le ragioni sufficienti per giustificare se stesso. E giù, avanti, tanto che l'Occidente è il luogo della degenerazione dei rapporti primari, della famiglia, poi c'era sempre questa sottolineatura sui gay pride, eccetera, eccetera, e via discorrendo. Per cui improvvisamente quello che era, diciamo, una reattività polemica di un fronte post-sovietico che si era ricomposto rispetto alle accuse, diventava invece una, ecco, lo dicevo prima, una visione, una ideologia di una, e questo è il secondo aspetto del suo pensiero che allora non risultò ancora pienamente, ma poi divenne sempre più chiaro, che spettava alla Russia il compito storico di una, diciamo così, di una nuova missione storica, che era quella all'interno proprio di difendersi rispetto a questo modello occidentale, ma soprattutto a livello mondiale, di diventare una bandiera di riscossa contro il pensiero unico dell'Occidente. E da questo punto di vista, guardate che anche dal Kirill, se voi anche lì scrivete in internet Kirill, e mettete anche lì, bisogna per lo più conoscere l'inglese, perché loro quando presentano questi documenti, le varie agenzie li presentano in lingua originale, cioè in russo. Poniamo le prediche durante l'Epifania, finale della liturgia, oppure le prediche durante qualche grande solenne, Pasqua, l'ultima che ha fatto, anche quella significativa, e loro vi mettono il testo, si sente in russo, ma sotto lo scritto, la traduzione in inglese. Quindi potete seguire il pensiero di queste personalità che io vi ho detto, Putin, in questo caso Kirill. Seguite alcuni grandi interventi pubblici e vedrete qual è la sinfonia e come suona. Quindi veniva fuori una sorta di missione sacra, storica della Russia, che nell'occhio e nel discorso di Kirill aveva il suo parallelo. Ad esempio, e qui faccio solo un esempio clamoroso, all'inizio della Quaresima, Kirill, dopo aver fatto un discorso molto pesante al tempo dell'ingresso della Russia in Ucraina, accettando l'interpretazione, la liberazione dall'intromissione dell'Occidente e via discorrendo, e dalla minaccia di non estendere la presenza dell'Occidente alla invasione, che è un bel salto di qualità, tra la minaccia e l'invasione. Comunque, se prendiamo il discorso che egli fece all'inizio della Quaresima, l'idea era questa, e sentirete subito la sinfonia. Dice Kirill: noi siamo di fronte ad un evento, quale quello della guerra, che ha due volti. C'è una, notate che adopera la parola guerra, che da Putin era proibita, ma per dire quel che dice lui, lì adopera la parola guerra. Noi siamo di fronte ad una guerra che ha due livelli. Notate che in corso stava la guerra. C'è la guerra fisica. Quale sarebbe la guerra fisica? Quella dei telegiornali, delle vittime, degli assalti, dei missili che stiamo vedendo, no? Quindi quella che sconvolge, sembrerebbe essere quella la cosa di cui bisogna sconvolgersi e rimanere scioccati, contro cui reagire, eccetera. No, quella è solo la guerra fisica. Ma esiste invece poi la vera guerra, che è la guerra, e qui è per una parola che è usata scientificamente nella filosofia, molto sofisticata, ma che poi in sostanza vuol dire la guerra ad alto livello, che lui la chiama metafisica. C'è la guerra fisica e poi c'è la guerra metafisica. La guerra metafisica è quella che si combatte, ve la dico in spiccio, del bene contro il male. Di là sta il male, e qui dobbiamo fare tutto il possibile per rigettare il male e buttarlo fuori. Questa visione di spaccatura tra il bene e il male diviene la visione di fondo che ancora oggi detta il profondo dello spirito che anima, diciamo, questa terribile pagina di guerra, che quindi è vista come, proviamo ad operare la parola tremenda, no? È vista come anche una guerra santa. E questa è la cosa forse più pericolosa. Ma dentro questo, e qui chiudo, no, veramente, perché poi sarebbe bello anche comunicare un po' insieme, ma dentro tutta questa cosa qua, noi dobbiamo fare attenzione che, supponendo, sperando che si giunga ad un blocco delle azioni violente in atto, e quindi che ci sia una tregua, chiamiamola come vogliamo, che ci sia una condizione in cui non sia più il rumore delle armi in corso, certamente però noi abbiamo qui la percezione che il mondo, ecco, vi dico alcuni spunti, che il nostro mondo ha bisogno di essere ripensato. E quelli che noi chiamiamo, che sono una, secondo me, una cosa preziosa, altro che identificare l'Occidente solo come soggettivismo, come qualunquismo, come libertarismo, eccetera, queste cose, in modo maledetto, nell'Occidente ci sono delle cose di grandissimo valore, che il cui valore è precisamente dato in questo, che non valgono solo per l'Occidente, ma valgono, sono tentativo di riconoscere qualcosa che vale per tutti. Sono i famosi valori universali che non dipendono dall'Occidente. Semmai l'Occidente può essere accusato di non praticarli. Può essere e deve essere accusato quando non li pratica. Di non... Ma ci sono delle cose rispetto a cui tutti ci dobbiamo mettere d'accordo che queste cose si fanno se sono buone e non si fanno se sono criminali. Questo ha bisogno di una fortissima revisione, perché su questo punto di, da questo punto di vista l'orizzonte mentale e politico del pianeta Terra è stato troppo occupato dalla quotidianità del consumo, o del, chiamiamolo come vogliamo, della libertà. Ciascuno è libero, che è una grande cosa la libertà, ma la libertà responsabile, non la libertà di faccio quel che voglio io. E tutte queste cose andranno ripensate seriamente, perché è in gioco dentro questa forma tragica della guerra, è in gioco una ridefinizione di ciò su cui ci si può intendere da convivere sul pianeta Terra. E poi bisognerà che sia superato definitivamente l'idea che qualcuno comanda tutto. Piuttosto dobbiamo predisporci ad andare tra molti diversi insieme a riprendere in mano la Terra. La capacità quindi di non essere soli a comandare è una semplificazione, invece bisogna essere capaci di essere diversi e insieme. Questa è la grande prospettiva che dobbiamo riprendere in mano tutti quanti, che per ora è col sangue che abbiamo negli occhi ci pare una prospettiva fuori misura, invece no, ancora più forte si fa sentire il fatto che non ci basta l'ONU, dobbiamo diventare più seri. E poi anche, oltretutto, il fatto che si possa nel mondo essere diversi, e questa è l'accusa rivolta a Putin, a un bel dire che quello è un vizio dell'Occidente, ma quello è un vizio tremendo della situazione attuale politica russa, che poter pensare diverso senza finire con la testa tagliata. In questo ci vuole molta più umanità che pensare il mondo omogeneizzato. Invece dobbiamo essere capaci del diverso senza far sparire chi è diverso da noi. Questa è una cosa fondamentale. Anche qui l'irrisione che Putin fa della democrazia farebbe bene a dirla in faccia di coloro che ha ammazzato. E qui voglio chiudere con un episodio che ho detto a Pinerolo, che ho raccontato a Pinerolo. Io sono stato 2 anni e mezzo fa in Russia. Un episodio che racconto dove posso, perché ha una sua rara eloquenza e tocca proprio il tasto dell'essere non ammazzate quando la si pensa diversamente. Dunque ero lì a Mosca, avevo una serie di contatti, e un caro amico mi aveva riservato il suo alloggetto a 350 metri dal Cremlino, per cui alla sera, spettacolo bellissimo, aprire la finestra, vedere il Cremlino illuminato è bellissimo, è uno spettacolo. Mattino dopo dovevo andare in un incontro sulla Piazza Rossa, devo attraversare, vicinissimo, attraversare solo il fiume, la Moscova, sul ponte. E mentre attraverso il ponte, nella sponda destra, nel ponte vedo un bel cumulo di fiori freschi, bellissimi, e un ritratto in mezzo, e delle persone che vigilavano su questo ritratto. Guarda il ritratto. Era, ecco, anche questo, cercatelo in internet, Nemkov, scritto Nemkov, e pronuncia in russo è Nemtsov, va bene. Allora, questo personaggio che era lì, i giorni anche successivi era ancora sempre lì. In un'occasione in cui ci siamo trovate per discutere, appunto, una delle ragioni per cui ero lì, discutere di tante cose, ma si discuteva quella volta di, non so, di come andava la Russia, no? Tutto sommato c'era abbastanza libertà di dire quel che si pensava, eccetera, purché non. Allora, una persona molto esperta di questioni politiche, là della cupola, del potere, quella cerchia che vi dicevo, di Putin, e era anche presente. Allora io mi rivolgo a lui e dico: ma scusa, io ho visto questo, questo era un uomo veramente capace, era un uomo che si era fatto una trafila dal punto di vista politico eccezionale, un uomo che non era un magnate, cioè che era un potente per i mezzi economici che aveva, condizionato da Putin, ma che condiziona a sua volta Putin. No, era una persona che si era fatta la sua strada politica, quindi aveva creato anche un'organizzazione, cosa importante per la politica, poter organizzare attorno a sé delle associazioni, delle iniziative e così via. E dico, ma come mai? Ma perché? Lui, questo personaggio, no, mi dice, ebbene, dice, aveva solo da non far politica e poi era a posto. Cari miei, il mondo del futuro non così, non così, non così. Tu puoi essere di religione diversa, puoi essere di politica diversa, ma tu non sparisci. E questo è... Allora, ci saranno molte cose che dovremmo parecchio ripensare. Io mi fermerei qua.
Grazie.